poi ti arriverà una candela, è profumata. La ricevete e la passate avanti. Se si dovesse spegnere, colui che la spegne viene qua, non è una punizione, è un significato, viene qua, c'è lo stupino e la riaccende. Magari ridiamo un po' e poi continuiamo. Quando portiamo le lastre dal medico, noi, almeno io, nella mia ignoranza, nel vedere le lastre vedo delle macchie, delle sfumature di grigio, ma in realtà non posso dire che capisco qualcosa. Vado dal medico, il medico prende le lastre, le attacca a questo pannello luminoso e ciò che per me era grigio, sfumature di grigio, qualcosa che non aveva senso, e si vede il ginocchio, la caviglia, tutte queste cosette. E poi quando te le spiega, dici, è proprio così. Ma a casa, per quanto potessi impegnarmi con lampadario, la mia ignoranza non mi permetteva di cogliere. Il salmo che prenderemo in considerazione questa sera è il salmo 31. È un salmo che è ricordato perché pregato anche da Gesù. Certamente Gesù avrà pregato il salmo, però questo salmo viene ricordato perché nel momento in cui Gesù è stato consegnato dagli uomini, è stato messo in croce, Gesù si rivolge al Padre dicendo: nelle tue mani consegno il mio spirito. E sono le parole di questo salmo. Ecco perché questo salmo è molto ricordato. E presenta il dialogo, questo salmo, tra un giusto che è riuscito a fuggire dalle mani del nemico. E tutto questo grazie al Signore che lo ha guidato. Lo ha guidato passo per passo. E questa esperienza di essere stato liberato dalle mani del nemico, ecco, per il salmista, per colui che scrive il salmo, è un momento di ringraziamento. La prova, pur essendo stata continua, lunga, snervante, la prova, dopo aver provocato molto pianto, si trasforma in qualcosa che noi chiamiamo lode, ringraziamento. Era una persona emarginata da tutti. Pesava su di lui una pubblica condanna, tutti lo cercavano. Penso che sia un'esperienza molto brutta quando qualcuno ti voglia far fuori. Penso che l'angoscia sia veramente tanta, perché sai che c'è qualcuno che ti odia, c'è qualcuno che ti vuole eliminare. Ecco, il salmista, nello scrivere questo, vuole riportare e far conoscere la sua esperienza. Ed è interessante che il salmista non prega il Signore per andare contro i suoi nemici. Non prega secondo la sua logica. Qualcuno mi vuole uccidere, allora prego il Signore perché lui mi difenda e faccia del male agli altri. No, prega il Signore nella certezza che il Signore sa la logica giusta che deve rivolgere a questi nemici. Una volta liberato, il salmista non può non condividere con i suoi fedeli questa consapevolezza. Il frutto di questa esperienza non lo vuole trattenere per sé, lo vuole condividere. Ci sono situazioni concrete, contesti che noi conosciamo molto bene, conosciamo molto bene qual è il fine di alcune situazioni. Se noi mettiamo del fuoco vicino alla paglia, succede che il fuoco brucia la paglia. Ma voi sapete che il fuoco a volte si può gestire, ma un pagliaio infuocato non si può fare nient'altro che guardare questo grande disastro. Ci sono contesti in cui noi sappiamo bene alcune cose, sappiamo bene qual è la fine. E colui che scrive il Salmo ci dice che lui conosceva bene la sua situazione di vita, che era un po' precaria. C'era qualcuno che lo odiava, ma nonostante questo lui fa una scelta. Colui che fa la scelta è colui che è responsabile della realtà, ma nonostante questo decide di stare, di abitare la realtà. E quindi chiede al Signore di non essere confuso nel momento dell'insulto, e chiede in modo preciso di essere liberato dalla fossa della morte. Consapevole dei suoi limiti, colui che scrive il Salmo pone un atteggiamento di affidamento nei confronti del Signore. Il Signore diventa il suo riparo, la sua casa. E la cosa bella è proprio questa, che tutti noi abbiamo la capacità, la consapevolezza dei nostri limiti. Ma come noi vogliamo usare, come noi vogliamo investire questo bagaglio di vita? Ci sono due soluzioni, è molto semplice. Posso decidere di gestire la vita da solo, oppure posso decidere di condividere ciò che sto provando, di condividere quello che è il mio limite, le mie paure, le mie fragilità. Ma c'è una grande difficoltà, c'è un grande problema che noi tutti sappiamo ma a volte non consideriamo. Il grande problema è che noi facciamo fatica a sostare davanti alle nostre fragilità, perché ci è sempre stato raccontato che chi è fragile è debole, e chi è debole non è ammesso al gioco della vita. Ma questa è una grandissima bugia, questa è la più grande palla che ci è stata raccontata e che ancora noi crediamo. Noi crediamo che colui che è fragile e debole è colui che non può vivere la pienezza dell'amore. Certo, stare nella verità è difficile perché, come si suol dire, la verità fa male. Ma colui che è fragile è colui che è forte. Se io cominciassi a raccontare a voi i miei limiti, le mie difficoltà, le mie fragilità, che sono molte, se io iniziassi a raccontarli a voi, sono certo che anche voi piano piano comincereste a raccontare un qualcosa di voi. Perché siete certi che l'esperienza che io sto facendo delle mie fragilità è qualcosa che entra in comunione con voi. Anzi, se voi condividete le vostre fragilità, ciò che porta vergogna ai vostri occhi e al vostro cuore, io non lo giudicherò. Vi dirò, io so cosa significa star male, io so cosa significa vivere questa debolezza. E pertanto, nel portare alla luce ciò che continuiamo a nascondere, perché ci è stato raccontato che chi è fragile e debole non vale niente, ecco, se noi iniziassimo questa condizione, ecco, noi abbiamo la possibilità e il potere di entrare in intimità. Entrare in intimità è una sfera che non significa avere un rapporto a letto, l'intimità. No, non è questo. A volte pensiamo sia questo. La parola intimità è qualcosa che noi tutti viviamo nella relazione. anche adesso siamo in un momento di intimità dove noi lasciamo spazio che la parola entri nel nostro cuore, ci possa popolare. Ma se noi abbiamo questo potere e ne prendiamo in considerazione, noi avremo relazioni fondate e sincere con gli altri, dove io ti conosco nella verità. E invece cosa capita? Che magari quando ho una morosetta, un moroso, io non posso far vedere che sono fragile. Allora metto una maschera. Metto una maschera, faccio vedere che io sono Superman, che faccio mille cose, che io sono bravissima. E poi qual è il problema? E quando passa il tempo, ma per il fatto che ci è stata raccontata una grande palla e noi ci crediamo, ci troviamo spalle al muro. E ci sono coppie che se la raccontano per anni e poi alla fine manca veramente il coraggio, manca la conoscenza. Ma se io non conosco l'altro nell'intimità, nella verità di quello che vive, nei sentimenti, nelle emozioni, meglio che finisca. Non siamo stati creati per dimostrare che siamo forti e autonomi. Chi ragiona così, sapete chi sono? Sono gli animali. È la logica della foresta. Vince il più forte. Noi invece non siamo stati creati per questo. Siamo stati creati perché abbiamo la possibilità di conoscerci, di abitare quello che è un piccolo corpo, molto confinato perché dalla testa ai piedi, ma che ha la possibilità di andare oltre a questo suo fine, a questo suo confine. Pertanto, quando saremo forti? Saremo forti quando vivremo il dono della vita nella sua pienezza, quando avremo il coraggio di chiamare per nome tutte quelle che sono anche le nostre fragilità. Papa Francesco continua a dire ai giovani, lo dice anche nel sinodo che è appena terminato da poco tempo, dice: vi invito a prendere il largo, la santità è slancio evangelico, aggrappati a Dio per ciò che siamo, aggrappatevi a Dio per ciò che siamo e non per quello che gli altri vorrebbero che non fossimo. È un esporsi continuamente all'amore. Colui che si espone all'amore non ha timore, perché chi ama non ha niente da perdere. Cosa ho da perdere se qualcuno dice che io sono fragile? Ma dal momento che, faccio un esempio molto stupido, io non sono mai stato un velocista, i miei 90 kg non mi hanno mai permesso di essere veloce, ma fino a che io non racconto la verità a me stesso che non posso essere un velocista, e quando l'altro mi dice però sei lento, ecco, se io non mi sono mai detto che in realtà non sono un velocista, davanti a questa critica io mi arrabbio come una iena e continuo a difendere qualcosa che non è vero, mentre se l'altro, e quindi do il potere all'altro, mentre se l'altro mi dice sei lento Ivano, lo so, no, anda qui, vabbè. Capite? Questo è un esempio molto banale, molto banale, ma per far capire che io posso continuamente dare il potere all'altro e l'altro mi porta il guinzaglio dove vuole, ma se io sono consapevole perché mi sono dato la possibilità di guardarmi in profondità, di cosa devo aver paura? Delle mie debolezze? Chi ama non ha niente da perdere, anzi ha solo da donare, dona la verità, dona consapevolezza. Chi dona è colui che è slegato dalla logica del possedere, slegato dalla logica del difendere, del tenere tutto sotto controllo. Colui che ama è colui che continua a sbilanciarsi, si sbilancia perché non ha niente da garantirsi. tante volte noi abbiamo sempre la giustificazione pronta, perché vogliamo garantire la nostra vita. Sì, Signore, a me piacerebbe seguirti, però bello quello che mi dici tu, Signore, ma questi ma e questi però vanno a troncare, dicono che mi sto garantendo la vita. Colui che ama, ama nella totalità, non è che ama solo col braccio, ama nella totalità. Nel Salmo si parla del nemico, c'è una rete che il nemico continua a mettere, la rete dell'acqua non si vede, è invisibile, perché altrimenti i pesci, se vedono la rete, girano l'ostacolo. Ecco, ci sono alcune reti che il nemico mette lungo il nostro sentiero, reti che non si vedono, ma che hanno una finalità. Il desiderio profondo di dividere, di interrompere, di mettere confusione tra le relazioni. Perciò è bene vigilare, affinché la rete non intrappoli quelle che sono le nostre relazioni. Nella vita spesso siamo paralizzati, ma non sappiamo il perché. Siamo paralizzati nelle relazioni, con noi stessi, con Dio e con gli altri. E questo che divide, la rete che divide, si chiama gelosia, si chiama critica, si chiama gossip, si chiama paura di non essere considerato e visto dagli altri. Allora batto i piedi perché mi possano vedere. Questa rete si chiama non accettarmi per quello che sono. Si chiama desiderio di voler avere sempre di più. Quindi sono sempre proiettato in un futuro che non saprò gestire, non mi accontento mai del presente. Esulterò e gioirò nella tua misericordia che non inganna. Il salmista è consapevole, certo, che la misericordia di Dio non lo ingannerà. Ecco perché esulta, ecco perché ringrazia il Signore. E quando una persona è salvata dai pesi della vita, prova leggerezza. E il rischio più grande è che quando noi cadiamo nel peccato, e questo può capitare, non voglio giustificare, ma può capitare che noi cadiamo nel peccato. Ma questo peccato può diventare una grande grazia per noi. Ma se questo peccato lo teniamo sempre davanti a noi, noi continuiamo a nutrire il fatto che noi siamo peccatori fragili. E basta. Ma se io tengo un foglio davanti, non vi posso vedere. Non posso stare in relazione con Dio. Ecco, ci è chiesto di prendere il peccato dal suo nome, metterlo di parte e al prima possibile presentarlo a Dio, guardarlo insieme. E invece cosa capita? Capita che facciamo tutto da soli, continuiamo a tenere questo peccato davanti che ci impedisce di guardare il sentiero, di andare oltre. E poi per il fatto che abbiamo fatto tutto da soli abbiamo paura a chiedere a Dio, perché un po' di orgoglio c'è. Allora preferisco non parlare con Dio perché mi vergogno, e quindi mi allontano. Sono stato dimenticato, come se fossi morto nel loro cuore. L'esperienza che ha fatto quest'uomo, che era ricercato, che lo volevano uccidere, fa l'esperienza di essere uno che è già morto, oppure essendo vivo. La sensazione che lui provava era quella di non servire più a nulla, nemmeno al Signore. Nonostante questo, ancora una volta ha scelto di stare con il Signore. io confido in te, Signore, i miei giorni sono nelle tue mani. Io non valgo perché faccio molte cose, io non valgo perché ho un titolo di studio, io non valgo perché ho molti giovani in oratorio, io non valgo perché faccio molte confessioni, io non valgo perché sono considerato dai miei amici, ma io ho valore perché concretamente sono luogo di incontro, sono luogo di ascolto, di accoglienza, di perdono. Io valgo perché posso sentire, posso provare emozioni, posso amare, posso generare, generare nella fede, generare anche figli. Io valgo perché posso avere invenzioni nuove, posso dire la mia opinione, quello che provo realmente. Io ho valore per tutto questo. Posso stare in relazione con Dio. Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi a chi in te si rifugia. Solitamente quando riceviamo un no, i cosiddetti no educativi, che i genitori dovrebbero dire ai figli, ma per il fatto che loro stessi non hanno mai fatto esperienza di ricevere un no, hanno paura di dire ai figli, perché poi com'è che registriamo questo no? Preferiamo dire di sì. Ma quando noi riceviamo un no, dà un po' fastidio. E soprattutto quando questo no è un po' dal Signore. Cerchiamo di capire che senso. Molte volte la nostra relazione con Dio è un po' originale. Cioè, prima decidiamo le cose. Va bene, decido le cose. Decido quello che voglio e poi le presento a Dio. E gli dico, guarda, io ti prego, ma tu devi realizzarmi questo progetto. Ma io sono certo che tutti noi, quando progettiamo, progettiamo per il bene. Sono certo che le cose sono fatte con fede, in forza dell'amore, per il prossimo. Sono certo, ma lo dico veramente che sono certo, che tutti noi progettiamo in questo. Ma il problema sta nel criterio in cui noi progettiamo. Noi progettiamo da soli. Noi facciamo tutte le cose. Voglio fare il frate, bellissima cosa. Ma se fai da solo, non salva niente. Ma tante volte le nostre scelte, pur essendo fatte da soli, le difendiamo più valori. A volte vengono le coppie e mi dicono, Ivano, non ci serve preparazione al matrimonio, avete già deciso, cioè volete fare un corso fidanzati per conoscersi, ma ancora prima di farlo c'è già la parte finale. È questione di coerenza. Ci piacerebbe arrivare là, ma se voi arrivate che avete già tutto prenotato, già la casa pronta, già il vestito, e per forza devo dire di sì, non lo dico di sì, sono sincero, se dico di no, dico di no. Noi progettiamo, è il criterio, noi progettiamo da soli e poi pretendiamo che Dio, e battiamo i piedi con i bambini, faccia questa cosa qua. Perché che figura faccio? Posticipare la data del matrimonio, ma che figura faccio? Nel nostro pensare quotidiano, Dio tante volte non c'entra. In ciò che è fare il bene, tante volte Dio non c'entra. Io faccio il bene perché mi possono guardare, perché possono elogiarmi, ma questo non è della nozione di Dio. Ci sono molte persone che fanno mille cose, caritatevole, bellissima cosa, ma vai a toccare qualcosa, diventi dei leoni, delle leonesse. E qua si capisce il fine. Ma se il fine è Dio, perché difendersi? perché giustificarsi in tutto e per tutto? Allora quello che è importante è il criterio. In che modo io sono educatore dei miei ragazzi? In che modo? Perché è un'occasione per far vedere che io adesso sono grande e quindi tu stai un po' sottomesso, non te lo dico, però in realtà è un po' così. Ci piace avere un po' potere, ma non è la logica di Dio questa. Potete continuare a fare gli educatori, ma l'educatore è colui che permette al ragazzo di far nascere e partorire le cose da di dentro. È nella logica di Dio che accade questo. E poi, quando Dio, perché ci ama, non mette in pratica ciò che noi abbiamo pensato da soli, ci incazziamo di brutto. E allora lo uccidiamo con gli insulti, lo uccidiamo con gli insulti, lo allontaniamo, non merita. Dio diventa il più grande nemico. E noi, se abbiamo un nemico da uccidere, diventiamo fortissimi. Molte persone vivono con l'idea di uccidere sempre qualcuno. La critica. Sempre. La critica ci ingrassa, ci fa sentire forti. La realtà invece che il saggista ci vuole offrire è che Dio non è affatto cattivo, anzi è grande nell'amore per coloro che lo temono, per coloro che si relazionano con Lui, costruiscono insieme. Non so se a voi è mai capitato quando arrivano i prof nuovi, che alcuni dicono, quella lì, quella è tremenda, quando interroga, o quello là ha un carattere cattivo, no? E quindi a quello che mi conosce il prof, oppure quel sacerdote che questo è, o il frate, tutti, è un po' così. Quindi noi, ancora prima di conoscere la persona, abbiamo già una paura tremenda, e quando la persona chiede, noi abbiamo già l'etichetta da dare. Presentiamoci, presentiamo e tac, una bella etichetta. Poi in realtà, vederci un po' assieme, ascoltando le lezioni, facendo varie esperienze, quello che ci era stato raccontato, capiamo che non è la realtà e scopriamo che sono persone spettacolari. Ecco, con Dio a volte capita un po' questo, ci accontentiamo di ascoltare ciò che altri ci raccontano. Va bene, continuate ad ascoltare ciò che altri vi hanno raccontato, ma datemi la possibilità di fare esperienza in prima persona di chi è Lui. Datemi la possibilità di incontrarlo e di fondare che se voi dite un qualcosa è perché la vostra vita, la vostra esperienza ve lo dice. Non accontentatevi, certo che è più facile accontentarsi di quello che hanno pensato gli altri, ma in realtà non vivo da protagonista, vivo un po' dietro le quinte. Fatto che noi abbiamo la consapevolezza dei nostri limiti, delle nostre fragilità, ma allo stesso tempo abbiamo anche detto che se abbiamo la pazienza di accoglierci, che non è accettarci, perché accettare una persona vuol dire vabbè, non posso fare altro, ti accolgo. Ti accetto, è più una valenza negativa dal mio punto di vista. Accogliere significa che do la disponibilità a far spazio all'altro nella mia vita, senza giudizio. Ecco, se io mi accetto, anzi mi accolgo senza giudizio, tutta la mia vita sarà una scoperta. La mia vita sarà una scoperta di redenzione. Non vivrò più nell'investire energie a nascondere ciò che a me non piace, ma vivrò e investirò energie per conoscermi nella profondità, perché quello che io desidero è vivere da forte, conoscermi nella totalità. Sarò forte dal momento che amerò per nome e sosterrò in contemplazione davanti alle mie debolezze. In questo modo non sarò facilmente preso, imbrigliato nella rete del nemico. E concludo con le parole del salmista che dice: amate il Signore con tutti i suoi fedeli, il Signore protegge chi ha fiducia in Lui e ripaga in abbondanza chi opera con superbia. Siate forti e rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.